la partecipazione per questo importante e utile contributo oggi che è stato dato da tutti. Un'iscrizione credo di eccellente livello, che sarà un patrimonio esattamente da poter utilizzare per tutti quanti per le battaglie e le lotte su questo fronte ancora ci aspettano. Adesso per intervento conclusivo la parola a Maurizio Landini, segretario generale della FIOM.
Credo che la discussione che abbiamo fatto oggi, dalla relazione di Maurizio agli interventi che ci sono stati dei rappresentanti della sicurezza, ma anche di tutte le persone che hanno partecipato e che hanno portato un contributo di conoscenza, tecnico, di esperienza molto importante, non sia una discussione rituale. E io credo che sia utile che noi la collochiamo dentro a quello che sta succedendo, perché se ci si riflette un attimo, noi siamo in presenza, non a caso secondo me, del fatto che non solo non diminuiscono i morti sul lavoro, ce lo ricordava Marcelli nella relazione, ce lo confermavano gli interventi, ma siamo anche in presenza di un attacco al diritto alla contrattazione che non ha precedenti, e le due cose secondo me vanno di pari passo, non sono due cose tra di loro slegate, anzi se uno fa al limite un bilancio, quanti anni è che c'è una legge sulla sicurezza, quanto tempo è che c'è diritto ad avere gli RLS, e capire se in questo periodo questa strumentazione ha permesso o no di ridurre il numero degli infortuni, il numero dei morti sul lavoro. Io penso, non esprimendo un giudizio sugli RLS, vorrei essere chiaro come ragionamento, ma sia un elemento che rende evidente come di per sé lo strumento legislativo, poi si può discutere se è efficace o no, non sia stato in grado di affrontare questo problema. Ma nello stesso tempo, se ci si ragiona un attimo, in questo periodo noi siamo stati anche in presenza di un cambio radicale del sistema di funzionamento delle imprese e di attacco anche al sistema contrattuale. Se uno ci riflette, qui venivano riportate le questioni anche del 69, del 70, ora proviamo a fare alcuni ragionamenti. Faccio questo semplice esempio, la FIAT, visto che qui si è citato Omigliano e Mirafiori, il primo atto che ha fatto per poter fare dei nuovi accordi è stato quello di rispettare gli accordi del 1971, quelli cioè che avevano introdotto i tabelloni, che avevano introdotto i comitati di cottimo per contrattare i tempi, quelli che avevano portato anche al fatto che c'erano delle saturazioni dentro le fasi oltre le quali non andare. Quelli che erano stati conquistati in quegli anni dai lavoratori attraverso anche un'idea che non solo c'era una questione tecnologica che misurava se andava bene o no al lavoro, lo ricordava qui, mi pare, il medico quando ha letto, ha raccontato di aver letto da medico i questionari, c'era un concetto che era quello della validazione consensuale del lavoratore, che il problema era il rumore andava bene se i lavoratori pensavano soggettivamente che quel livello di rumore lì era sufficiente, al di là se era misurato, se stava dentro o se stava fuori, forzo volutamente il concetto, ma per rendere evidente che c'era un elemento che aveva portato all'assunzione della contrattazione della prestazione lavorativa e di una validazione consensuale delle lavoratrici e dei lavoratori come elemento decisivo per dire, oggi qui diciamo come slogan, la salute non si scambia, allora lo slogan era la salute non si vende, cioè non è che con un po' di soldi mi paghi il mio peggioramento delle condizioni di lavoro o il mantenimento del peggioramento delle condizioni di lavoro. E allo stesso tempo vorrei far notare, c'era un problema che riguardava la rappresentanza. Oggi siamo anche di fronte al fatto, secondo me è una riflessione che va fatto, che non solo gli RLS, ma anche le RSU, così come sono, se vogliamo fino in fondo ripartire dalla contrattazione della prestazione lavorativa, non è detto che siano in grado di poter permettere quell'operazione. Perché un conto, quando qua ci spiegavano i gruppi omogenei, io mi riflettevo sul fatto che quando c'erano i consigli di fabbrica, tu avevi che c'era il delegato eletto da quel gruppo omogeneo, c'era il delegato di quel reparto che doveva rispondere a quella condizione. Quindi c'era un elemento di conoscenza che derivava dal fatto che quel lavoratore veniva eletto da quei lavoratori e doveva rispondere a quei lavoratori. Oggi siamo di fronte al fatto, non per un limite nostro o un limite dei delegati, ma tu ti puoi tranquillamente trovare di fronte al fatto che su 1000 lavoratori, su 2000 lavoratori che lavorano su linee di montaggio, hai 2, 3, 4, 5 delegati, hai un RLS. Possono essere dei fenomeni questi, ma non hanno la possibilità e la condizione di poter, insieme al lavoratore, verificare la prestazione, la condizione, il carico, il rispetto dei tempi, dei ritmi, delle saturazioni giorno per giorno sulla linea di montaggio o in altre situazioni. Quindi la valutazione, il problema che io mi sto ponendo è che il fatto, che qui viene anche indicato e denunciato, e cioè che nonostante che ci sia la legge, che ci sia la rappresentanza alla sicurezza, noi registriamo per tante ragioni che poi dico, ma non un miglioramento della condizione di lavoro, ma continuiamo a verificare un peggioramento legato, insisto, anche a una trasformazione del processo produttivo. I racconti che qui sono stati fatti del sistema degli appalti, del subappalto, del sottoappalto, della cooperativa, dei diversi contratti, indica un problema esplicito di trasformazione del processo produttivo e di peggioramento della condizione di lavoro e di non controllo, diciamo così, della condizione in senso generale, con anche una contrapposizione tra lavoratori, perché spesso se io prendo gli ultimi due lavoratori, purtroppo, che sono morti nei cantieri navali, stiamo parlando di lavoratori che sono nelle aziende di appalto o di subappalto, quelli che non hanno rappresentanza, quelli che al limite fanno anche i lavori peggiori, quelli che non gli viene nemmeno applicato il contratto e che non hai nemmeno un elemento di rappresentanza, quasi di invisibilità da un certo punto di vista, che riguarda sostanzialmente questo processo. Ora, se questo è il punto, io credo che uno degli argomenti che rende evidente anche il fatto del perché in questi 20 anni può essere avvenuto questo, che anche con conquiste formali, con avanzamento formale dalla 626 al testo sulla sicurezza, cioè anche con avanzamenti, con diritti che in più hai e che prima non avevi, ma questo di per sé non è stato in grado di migliorare la condizione di lavoro, nasce senz'altro anche dal fatto, diciamo così, che qui è stato indicato anche di strutture esterne pubbliche che, su cui sono stati fatti dei tagli, da un ragionamento come veniva fatto, se ho capito modo, anche rispetto alla magistratura, all'attenzione, alla mancanza anche di risorse, senza dubbio c'è anche tutto questo, ma credo che ci sia un punto generale, e cioè ci sia il fatto che in questi anni la svalorizzazione anche culturale del lavoro è stata tale che ha avuto effetti sia su questo terreno sia sul terreno quasi di far scomparire il lavoro in quanto tale. Guardate che a me ha colpito molto, ma una cosa che mi è successa in questi mesi, ma che secondo me è indicativa, e cioè essere fermato, perché in questa fase la PIOM, diciamo così, ha assunto una certa notorietà, cioè essere noti quando il lavoratore sta a peggio non è il massimo della vita. Però al di là di questo tipo di valutazione, ma se una signora mi ferma e mi dice ma davvero esistono ancora le catene di montaggio? E subito ho pensato mi sta prendendo in giro, poi ci ho riflettuto un attimo, no, la stava dicendo davvero, significa una cosa precisa. Significa che nell'immaginario quello che era passato in questi anni era che il lavoro manuale manifatturiero non esisteva più, era sparito, non so se è chiaro come punto. Ed è evidente che se il lavoro manuale è sparito, la condizione di lavoro non c'è più, la catena di montaggio non c'è, è difficile che anche le istituzioni, la politica possano fare delle cose per affrontare una condizione se nell'immaginario è sparito e se non c'è una visibilità di questa situazione. Allora, rimettere al centro, e oggi lo dobbiamo fare, perché io penso che siamo di fronte ad un attacco, quando dico alla contrattazione, che non ha precedenti, perché la cosa che è successa alla Fiat ha un valore generale, badate che non si fermerà lì. non si è già fermata lì, perché l'accordo separato fatto nel commercio va anche oltre agli accordi separati fatti nel settore metalmeccanico, ma siccome qui l'hanno valutato in molti, guardate che il punto vero, poi nel merito si possono dire tante cose e entrare più nel dettaglio, ma se uno va alla sostanza, cioè la cosa più esplicita, più pericolosa, più inaccettabile, che sta sotto la logica di, non, quello non è un accordo, di quel regolamento aziendale che la Fiat ha imposto e che altri sindacati hanno deciso di aderire, perché un accordo o è una mediazione tra interessi o non è un accordo, e lì non c'è stata alcuna trattativa e quello non ha nemmeno, diciamo così, la dignità di poter dire di essere un accordo sindacale, se vogliamo dire le cose come stanno, ma tu sei di fronte al fatto che in quello schema lì la contrattazione come diritto delle singole persone che lavorano di poter, se lo vogliono, contrattare la propria prestazione lavorativa non esiste più. E il fatto che si arrivi a nominare addirittura le RSA solo per quelli che eventualmente hanno firmato, ma anche se li nominano, il ruolo di quei soggetti lì che saranno nominati da quelle organizzazioni lì non è un ruolo che può mettere in discussione o contrattare la prestazione lavorativa, perché non è più previsto, perché non solo c'è un nuovo metodo, ma ti fanno anche scrivere, cosa a cui non erano mai arrivati perché il contratto nazionale così non diceva, a riconoscere che quello è il metodo giusto, e se tu lo contesti puoi essere anche sanzionato, perché è scritto nell'accordo che se tu non fai funzionare o contesti quel metodo lì o arrivi a farci opero, stai mettendo in discussione la libertà dell'azienda di applicare quell'accordo lì, al punto che non solo il lavoratore è sanzionabile fino al licenziamento, poi noi diciamo che è incostituzionale e via dopo questa un'altra discussione, ma il punto sostanziale è che è sanzionabile fino al licenziamento e c'è scritto che l'azienda è libera di potersi ritenere svincolata da qualsiasi impegno rispetto all'accordo, potrebbe anche chiudere, non so se è chiaro come. Non solo perché il voto non è andato come voleva lei, ma perché ha dei lavoratori che, guarda caso, anziché stare a quello che hanno scritto, si lamentano, dicono che ci sono delle cose che non vanno. Voi capite che il modello che lì viene proposto è un modello che cancella alla radice la libertà di poter contrattare. E se non hai la possibilità di contrattare, nemmeno l'RLS ha la possibilità di fare il suo mestiere come rappresentante dei lavoratori. Non so se è chiaro come tu. E badate che questo elemento è un elemento di fondo che ci dice anche una cosa, e cioè l'idea che viene proposta, ed è questo l'elemento di valore generale che può avere, è che tutto questo è fatto per impedire che venga portato via il lavoro. Anzi, se ci pensate un attimo, Pomigliano l'hanno usato per un'altra cosa, l'hanno usato per dire che riportano delle produzioni che avevano delocalizzato dalla Polonia in Italia e ti dicono: vuoi lavorare in Italia o lavori a quelle condizioni lì, o se no posso riportare via anche le produzioni, dicendoti sostanzialmente che questo è lo schema. E se addirittura la Fiat arriva a dire che per applicare contenuti di questa natura è sufficiente uscire da Confindustria e non applicare il contratto nazionale di lavoro, beh, voi pensate che tutti gli altri imprenditori siano dei coglioni in Italia? Tra l'altro in una situazione dove la maggioranza delle imprese è fatta di piccole e medie imprese, non di grandi imprese. E qui si discuteva che in tante di quelle imprese lì che al limite applicano il contratto, in qualche caso riusciamo a eleggere anche le RLS, ma noi non siamo neanche presenti. Pensate davvero che se passa l'idea che il più grande gruppo metalmeccanico italiano può tranquillamente uscire dal contratto, non applicarlo, non associarsi a Confindustria, addirittura fare lui un regolamento su cui funziona, decidere lui quali sono i sindacati che possono esistere e quelli che non possono esistere, che questa è una cosa che rimane chiusa a Pomigliano e Mirafiori e che non diventi invece un elemento generale. Perché badate che quello che è stato fatto nel commercio, quello che è stato fatto nel commercio, secondo me è grossa. Quando uno dice che addirittura adesso escono anche dall'INPS perché non pagano più i contributi per la malattia, perché sei di fronte a questo passaggio, o se sei di fronte al fatto che quell'accordo lì ha recepito integralmente il collegato al lavoro, quindi vuol dire che adesso succederà che lì, riconosciuto anche dai sindacati, sei di fronte al fatto che è una norma contrattuale, perché hanno regolamentato l'arbitraggio, la conciliazione, la certificazione delle assunzioni. Quindi il lavoratore che vuole andare a lavorare in un'azienda del commercio non solo avrà quello che qui è stato raccontato, ma si troverà anche di fronte al fatto che lì, in modo certificato, perché a questo punto le parti sono già d'accordo, non so se si inventeranno anche un ente bilaterale, sarà questo attraverso il quale il lavoratore passa, che gli viene chiesto, vuoi venire a lavorare qui, però prima di essere assunto mi firmi che se avrai dei problemi contrattuali tu dal giudice non ti vai più, perché abbiamo anche il sistema di arbitrato. Non so se è chiaro come punto, a proposito dell'invito giusto che qui ci veniva fatto, che bisognerebbe al limite anche denunciare di più di quello che si denuncia. Provate a mettervi nelle condizioni del lavoratore che per lavorare deve lui decidere che non andrà mai dal giudice perché sennò non lo assumono neanche a lavorare. Non so se è chiaro il punto che riguarda quello che sta avvenendo nei rapporti di lavoro nel nostro paese. E se uno ci pensa, noi siamo in presenza del fatto che se metti assieme i metalmeccanici, i dipendenti del commercio e anche i dipendenti pubblici della scuola, dove il contratto non ce l'hanno e i delegati non li stanno eleggendo, perché di fatto siamo in questa situazione, noi siamo di fronte al fatto che in questo paese la maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti non ha più un contratto nazionale di lavoro. Questo è il punto che sta avvenendo là. E che siamo di fronte al fatto che vengono applicate leggi che vanno nella direzione opposta. È evidente che in questo quadro il ministro Tremonti si può tranquillamente continuare a dire che la 626 è un lusso che non ci possiamo permettere, o addirittura dire che per la competitività bisogna andare a mettere in discussione l'articolo 41 della Costituzione, che non è solo quello che dice che le imprese debbono avere una responsabilità sociale, ma dice anche che la sicurezza e la dignità delle persone che lavorano sono un punto che deve rispondere sostanzialmente anche l'impresa. Allora io penso che di fronte al fatto che pur, e giustamente questo secondo me è il ragionamento che va fatto, mi pare il magistrato ce lo ricordasse, quando dicono ah sono calati morti, se uno va a vedere quante sono le ore di lavoro che sono state fatte, visto che il 50% delle ore la gente rincalza integrazione, tu sei di fronte al fatto che con meno ore di lavoro ci sono stati più infortuni mortali di prima, questo è il dato che avviene. E non a caso questo è avvenuto perché è aumentata la precarietà nel lavoro, è avvenuto perché non si applicano i contratti, e siamo di fronte al fatto che proprio la frantumazione dei processi lavorativi ha determinato una situazione di questo genere. Sei di fronte all'altro elemento in cui, e questo lo rende ancora più esplicito la volontà della Fiat e l'accordo che fa, guardate che viene cancellata la libertà di poter contrattare, ma quell'accordo lì indica anche che il tempo sia di lavoro che di vita viene totalmente espropriato al lavoratore ed è in mano all'impresa. Anzi, di più, ti viene chiesto di assumere e di condividere gli obiettivi dell'impresa come obiettivi tuoi, perché quel modello lì è un modello aziendale e corporativo che ti dice che tu i diritti eventuali di lavorare con qualche diritto vicino ce l'hai solo se sei dipendente di quell'azienda lì e se quell'azienda lì funziona, perché se vai fuori da lì non hai più alcun diritto, perché non esiste più un contratto nazionale, non esiste più un'idea che una persona metalmeccanico ha dei diritti uguali in qualsiasi azienda esso lavori, non c'è più questo schema e mette in discussione questo elemento e ti mette in una logica di contrapposizione e di competizione con altri lavoratori, che è la stessa logica che porta qualcuno a dire, come sta avvenendo ed è uno dei problemi con cui fare i conti, che una delle novità di questa fase è che mettere in contrapposizione 1,5 miliardi di lavoratori cinesi, indiani senza diritti con 500.000 europei che dei diritti ce li hanno, qualcuno con la barba vecchia ci direbbe che siamo alla situazione degli eserciti di riserva, no? Cioè che metti in contrapposizione, ma questo è quello che sta avvenendo. E di fronte a questa situazione è evidente che l'elemento che si rende esplicito è l'attacco alla contrattazione, ai diritti alla contrattazione senza precedenti. Allora io credo che qui si pone il problema di avere una consapevolezza di quello che sta avvenendo e di rendersi conto che per riaffrontare anche questa situazione noi abbiamo bisogno di intervenire in più direzioni. A me convince quello che qui ho sentito, cioè che ci indica il fatto che non c'è una sola cosa da fare, ci sono più cose da fare. A me veniva un'idea, non ne ho discusso ma la dico qui perché è proprio ascoltando quello che avveniva. Noi si dice dobbiamo rinnovare il contratto nazionale di lavoro, è vero. Vorrei che fosse chiaro anche in questa assemblea qui che noi non abbiamo semplicemente da rinnovare il contratto nazionale. Noi abbiamo da riconquistarcelo e da ricostruire il contratto nazionale, perché non vi giriamoci attorno. Il contratto nazionale, adesso, come l'abbiamo conosciuto noi, non c'è più. Dovrebbe avere questa consapevolezza. Oggi siamo di fronte a questa situazione. E siamo di fronte alla situazione esplicita di chi dice che si può tranquillamente fare senza contratto nazionale, anzi il modello deve diventare che uno può scegliere se applicare il contratto nazionale o applicare qualcos'altro. Quando è così, il contratto nazionale non c'è più. È evidente, quindi riaffermare un'idea di riconquista del contratto nazionale, e c'è un punto che viene prima, e cioè che devi affermare fabbrica per fabbrica, luogo di lavoro per luogo di lavoro, il diritto a poter contrattare la tua prestazione di lavoro, perché questa è la condizione per poter riaffermare un contratto nazionale di lavoro e anche una tua rappresentanza. E lo dico perché guardate che non è finito. Una delle cose che può accadere nei prossimi mesi o nei prossimi giorni, e ve lo dico perché, avendo incontrato i segretari di FIMEWIM, cosa che devo fare naturalmente, è uno dei compiti istituzionali che mi comporta, dopo aver fatto l'Assemblea Nazionale di Cerva, dove abbiamo discusso, dove gli è stato detto, noi prendiamo la piattaforma, ma gli è stato anche proposto che il nostro obiettivo è riconquistare un contratto unitario, condiviso anche da loro, e quindi che volevamo capire cosa avevano in testa, che si poteva anche arrivare a due piattaforme, ma si poteva pensare di lavorare per un contratto unico, quindi abbiamo offerto la possibilità di una discussione ferma alle distanze, erano un po' sorpresi di questa disponibilità al confronto, hanno però detto un'altra cosa, e cioè che stanno riflettendo, e quindi mi è stato detto ufficialmente, che stanno riflettendo, succede anche a FIMEWIM, questo è un elemento positivo, che stanno riflettendo di andare al superamento delle RSU dappertutto per tornare alle RSA dappertutto, fino ad arrivare anche alla disdetta dell'accordo del 1993 sulle RSU. E badate che non è fantascienza, perché ho pensato, se me lo dicono i segretari di FIMEWIM, vuol dire che i segretari della CIGL e della UIL hanno detto che me lo possono dire, perché siccome è noto che è lì che stanno decidendo, e io trovo che se la risposta alla presentazione della piattaforma sulla democrazia e sulla rappresentanza messa a punto dalla CGIL, che ha detto alle altre organizzazioni basta fare accordi separati, facciamo un accordo coinvolgendo anche la Confindustria per stabilire cosa si fa quando ci sono punti di vista diversi per evitare gli accordi separati, la risposta è stata che ti fa l'accordo separato nel pubblico impiego e nella scuola, e lì la controparte, il padrone, diciamo così, è il governo, non è qualcun altro, e ti fanno l'accordo separato nel commercio, 2 milioni di dipendenti, addirittura peggio di quello dei metalmeccanici, perché non fanno solo le deroghe, eccetera, ma mettono dentro anche il collegato al lavoro e rendono esplicito l'idea di un superamento del ruolo anche del sindacato. Badate che io non mi scandalizzerei nemmeno se avvenisse nelle prossime settimane o nei prossimi giorni che arrivano anche a questa situazione, o addirittura che arrivano all'ennesimo accordo separato fatto da CISL, UIL e da Confindustria con un avviso comune che dice anche al governo, tornando all'RSA adesso fai anche la legge sulla rappresentanza. Non so se è chiaro come punto. Siccome in Parlamento ci sono tante discussioni messe lì, e voi vi rendete perfettamente conto che, come noto, le RSA non sono elette dai lavoratori, cioè sono nominate dalle organizzazioni sindacali. Addirittura si sono inventati, utilizzando il referendum del 95, una delle teorie della Fiat per dire che la FIOM, non avendo firmato per gli accordi, non può avere i delegati, e perché o firmi i contratti oppure non hai nemmeno diritto ad avere i delegati, perché questo è il meccanismo. Non so se è chiaro come. E quindi noi siamo di fronte al fatto, io qui ci vedo un collegamento preciso, che questa situazione, cioè la risposta che viene data alla crisi pesante che c'è, ai ritardi che questo nostro sistema industriale ha, non è quello di un investimento sulle relazioni sindacali, sulla qualità del lavoro, sulla ricerca di una coesione, siamo di fronte a un'altra idea di uscita dalla crisi, che rende evidente non solo che la salute e la sicurezza sono un costo insopportabile, ma che addirittura siamo ad un passaggio, per questo mi permetto di usare questo ragionamento e questa parola che ne sono convinto, secondo me siamo di fronte ad un passaggio epocale del sistema della democrazia e delle relazioni sindacali del nostro paese. Non siamo di fronte a brutti accordi, a episodi che non hanno un significato e che li fa semplicemente rapire. Siamo, secondo me, di fronte ad una fase che può ridisegnare complessivamente il sistema delle relazioni sindacali in questo paese, dell'esistenza stessa del sindacato confederale così come l'abbiamo conosciuto e della contrattazione. Ed è evidente che se questo è il punto, è chiaro che si pone anche un problema esplicito che nel riconquistare il contratto nazionale di lavoro tu hai il problema di riaffermare una democrazia e di riaffermare una pratica di contrattazione che almeno dica che il lavoro ha la stessa dignità dell'impresa. Perché uscire dalla da una cultura che in questi anni ha svalorizzato il lavoro e ha determinato una situazione di questo genere, vuol dire tornare almeno lì. Non sto teorizzando, come vedete, una cosa moderata, non sto teorizzando che si può andare al superamento del capitalismo, ecco, sono molto più moderato. Dico che bisogna almeno riaffermare l'idea che il lavoro ha la stessa dignità dell'impresa. Ed è questa la condizione per poter ridefinire un sistema di regole contrattuali che permetta sostanzialmente di indicare anche un'uscita diversa. Considero per questa ragione assolutamente importante e decisivo che tutta la CGIL sia arrivata alla proclamazione dello sciopero generale del 6 di maggio. Noi lunedì avremo una riunione con i segretari regionali dei territori e in quella sede penso andremo alla decisione di estendere ad 8 ore in tutta la categoria lo sciopero. Questa volta che mi pare i primi della classe arriviamo dopo, perché la scuola e la funzione pubblica, il commercio, le comunicazioni, gli edili, tanti hanno già deciso di fare 8 ore, quindi va molto bene. Delle regioni intere, tutte le CGL, delle Camere del Lavoro, quindi in questo caso seguiamo anche quello che altri hanno fatto per una maggiore efficacia dello sciopero generale e una migliore sua riuscita, ma credo che il punto che noi dobbiamo aprire è che quello non conclude un bel nulla, vorrei che fosse chiaro. Il punto vero è che uno sciopero generale di quella natura oggi è importante, perché dopo ciò che è avvenuto a Pomigliano, a Mirafiori, cioè dopo che la dignità delle persone che lavorano ha di nuovo parlato e non si è ceduto a un ricatto ed è stato possibile riaprire dopo anni una discussione per dire che il lavoro c'è ancora, che le catene di montaggio ci sono ancora, che ci sono delle ingiustizie e che quindi se si vuole cambiare questa situazione bisogna ridare voce e rappresentanza a questo mondo che di rappresentanza anche politica in questi anni non ne ha avuta, questo è questo diventa un elemento generale e solo la CGIL, del resto era questa la richiesta che abbiamo più volte abbiamo fatto, che solo la CGIL è in grado di poter essere il soggetto che unifica tutte le lotte che sono sul tappeto e che può diventare anche un terreno che mette assieme i giovani, i precari, anche quelle persone che sono stanche della situazione che abbiamo di fronte e che tentano sostanzialmente di riaprire un elemento. Dopodiché noi dobbiamo proseguire nella discussione, avendo in testa l'idea di riconquistare un contratto che metta al centro il diritto a poter contrattare la prestazione lavorativa. Ma non è né semplice né facile. A me veniva questa idea. La dico secca perché poi ci si può ragionare su naturalmente, ma ascoltando i vari interventi. Van bene molte cose che qui sono state dette, aumentiamo le ore, eccetera, però il problema che io mi ponevo è questo. Nella nostra categoria, se uno pensa agli anni 70, quando sei arrivato a fare anche i servizi pubblici, le mense, gli asili pubblici, ma anche a sviluppare i servizi di medicina del lavoro, ci sono state anche esperienze in cui a un certo punto le richieste fatte dal sindacato erano anche quelle di chiedere che una parte dei profitti che i padroni facevano li dovevano investire per costruire delle attività pubbliche che sarebbero servite a determinare una crescita complessiva delle condizioni. Io ad esempio ricordo, vengo da un'esperienza emiliana, ma Bologna in questo è un elemento avanzato, tra l'altro era una cosa che in quel momento lì ha pensato anche un dirigente sindacale a noi molto, per noi molto importante, perché c'era Claudio Sabatini, ma ricordo che allora la richiesta che si è fatta a Bologna, ad esempio, ma anche, da altre parti, era quella di dire che si chiedeva alle imprese che l'1% dei profitti venissero messi in un fondo pubblico e poi le istituzioni pubbliche dovevano investire per fare gli asili pubblici, per fare le mense pubbliche, per rafforzare i servizi pubblici, di servizi di medicina del lavoro e via di questo passo. Allora io mi chiedo, se la domanda che viene fuori anche qui è che gli RLS non sanno con chi parlare per poter intervenire perché c'è un problema di formazione, perché c'è un problema di rapporto, se vai anche a chiedere, qui veniva detto ci sono una quantità di imprese che sanno che possono tranquillamente fare niente perché non saranno mai vi arriverà qualcuno a fare un'ispezione perché non c'è la possibilità sostanzialmente di farlo. Allora in battuta a me veniva da riflettere questo, in molti casi cosa stanno facendo adesso le imprese? O fanno dei fondi di sanità integrativa o noi chiediamo, perché tante volte anche noi facciamo degli accordi e chiediamo di prendere dei soldi per fare la sanità integrativa, sono soldi che vanno a polizze assicurative generalmente. E se ci pensate, in alcuni casi, anche quando hanno un carattere integrativo, in un certo modo danno però dei servizi che le persone già dovrebbero avere, visto che già pagano il servizio sanitario. Perché a volte ti ridanno i ticket, uno è contento, oppure non fa la fila, ma tu paghi già per avere eventualmente dei servizi. Allora, può avere un senso o no? E visto che ragioniamo anche di, abbiamo aperto una riflessione al nostro interno, non solo nel contratto nazionale, ma di pensare anche cosa può essere la contrattazione sociale territoriale che il sindacato e le varie categorie fanno. Allora, se noi siamo di fronte al fatto, e faccio questo semplice bilancio, che dopo 20 anni, da quando c'è la legge o 21, quando è, e dagli RLS, noi pur con tutti gli avanzamenti, siamo di fronte al fatto che non sono calati né gli infortuni sul lavoro né le morti sul lavoro, e siamo addirittura di fronte al fatto che qui, come viene indicato, se penso alla Fiat ma anche da altre parti, sei di fronte all'idea che avanzano modelli organizzativi del lavoro in cui sta aumentando lo sfruttamento della condizione lavorativa. Può avere un senso o no che per chiedere che tutelare meglio la mia condizione io chieda una parte di soldi a tutte le imprese da investire perché siano rafforzati i servizi pubblici che danno questa possibilità nell'applicazione delle leggi che ci sono? Può essere, lo faccio a livello territoriale, lo faccio a livello nazionale, che ci sia cioè la possibilità, perché se no, altrimenti oggi questa cosa è caricata semplicemente su di noi, che possiamo fare bravi per quello che possiamo essere, se non vogliamo, se vogliamo avere un minimo di umiltà, arriviamo fino a un certo punto, perché la volontà arriva fino a un certo punto, puoi sviluppare tutte le iniziative positive anche che ci sono, non voglio banalizzare nulla. Voglio essere chiaro, ed è necessario che un impegno nostro in questa direzione rimanga. Io, sentendo la discussione, penso davvero che il problema della sicurezza tu non puoi semplicemente scaricarlo sui rappresentanti della sicurezza e sulle loro denunce, deve essere una parte integrale dell'attività sindacale, dell'attività dei delegati, della tua azione di contrattazione. Non puoi distinguere queste due cose, pur valorizzando le competenze che devono esserci su determinate tematiche nell'applicazione della legge. Ma se noi vogliamo provare a produrre un cambiamento in questa direzione, e se diciamo che uno degli elementi che abbiamo di fronte è proprio il fatto che non ci sono o strutture pubbliche esterne sufficientemente organizzate per poter supportare un lavoro di questo genere, o diciamo cose di questa natura, e nello stesso tempo se voglio aumentare anche la capacità di denunciare per chiedere poi alla magistratura di fare delle cose, ho bisogno di rafforzare e di estendere anche il mio intervento in senso generale. Può essere questo un terreno, non dico adesso che la proposta è questa, ma di valutazione, di ragionamento, di rivendicazione contrattuale, oppure no? Che pone cioè il problema di arrivare davvero a una modifica, a quel punto lì lo chiedi anche alle imprese. Perché questa teoria che anche loro sono per la sicurezza sul lavoro, bene, allora cominciano a tirar fuori dei soldi e ci investono, non so se è chiaro come punto. Perché se io non voglio svendere o non voglio farmi pagare la salute, posso anche decidere che nella contrattazione, anziché 100 euro, ne chiederò 80, 20 ti chiedo di investirli da un'altra parte, faccio dei numeri a caso ma per essere preciso, perché a quel punto lì ho le risorse, ho il terreno, c'è un investimento vero. Perché se ci pensate, l'assurdo di questa situazione è che non c'è nemmeno un collegamento tra l'innovazione dei prodotti e la qualità del lavoro.
perché non è mica vero che in senso generale, se fai dei prodotti più innovativi con una tecnologia migliore, di per sé questo voglia dire che il modo con cui costruisci il prodotto su quelle tecnologie lì e quindi la prestazione di lavoro migliora, perché in realtà in molti casi non stanno mica investendo le imprese e nemmeno nelle università quelli che fanno ingegneria o che studiano, non è che gli vengono insegnate cose dove uno degli elementi di investimento è anche nuovi sistemi di lavoro e investire anche sulla qualità del lavoro. Perché come qui qualcuno ricordava, se oggi uno è giovane e in pensione ci va molto tempo dopo, con il rischio anche di una pensione più bassa e vive di più, ha però di fronte il fatto che se si sta diminuendo il tempo con cui con quel sistema di lavoro lì io mi distruggo il mio fisico, diventa un problema in più. E se voglio evitare questa cosa qui, è evidente allora che fin dalla progettazione non solo del prodotto ma anche del sistema di lavoro io ho la necessità di agire, di intervenire per indicare sostanzialmente un elemento di intervento. Allora, siccome io sono proprio convinto che la nostra, che abbiamo messo in campo in questi mesi, a partire da Pomigliano, a Melfi, a Mirafiori, e vedremo cosa succederà in altre situazioni, ma anche in altre fabbriche, quelle sono state più emblematiche, hanno reso evidente un processo. Io non penso, come tanti dicono, che quella è una lotta di resistenza, che noi stiamo semplicemente resistendo. No, non sono d'accordo, non è vero. Mi permetto di dire che semplicemente noi stiamo resistendo, tradotto nel linguaggio comune, tenta di dire quelli sono capaci di dire solo di no, la banalizza, non è mica così. Noi non stiamo semplicemente dicendo che non ci vanno bene quelle condizioni di tempo. Noi siamo riusciti, dobbiamo sviluppare questa cosa, siamo riusciti ad aprire una discussione che riguarda il fatto che non è vero che l'unico modo per uscire dalla crisi o per produrre le auto è quella roba lì, che è possibile produrre anche in un altro modo, e abbiamo tentato di aprire una discussione sul fatto che non esiste nel nostro paese una politica industriale, non esiste un governo degno di questo nome, che c'è la necessità di discutere anche di che cos'è il prodotto, che se vogliamo che creare posti di lavoro il problema non è semplicemente riprendere i consumi, perché da solo questo non risolverà i problemi, e che quindi c'è un problema che riguarda anche il che cosa si produce, perché se lo produce. E il fatto che ci sia una difficoltà, qui veniva indicato, del mondo scientifico, sentivo, anche a discutere di queste cose, senz'altro è vero. Ma io noto anche degli elementi di novità su cui noi dobbiamo inserirci. Non era scontato che alla manifestazione della FIOM, sia il 16 ottobre che allo sciopero, ci fossero gli studenti assieme a noi. Non era scontato. Non era scontato che si è aperta una discussione e c'è una presenza. Non era scontato che i movimenti che sono contro la privatizzazione dell'acqua per altri modelli fossero assieme a noi e discutessero di nuovo anche con i lavoratori, non solo nella difesa dei diritti, ma come idea anche di un modello sociale sostanzialmente diverso. E badate, siccome perché c'è un legame rispetto alla salute? Io lo vedo non semplicemente come salute nel senso che sto bene, ma penso proprio alla salute in un qualche modo come condizione stessa del vivere. E di fronte a un modello competitivo che ti dice che solo se hai salute fai quello che ti dicono loro, vai bene, perché appena ti rompi tu non conti più e puoi tranquillamente romperti, perché se tutto è una merce tutto può essere comprato e venduto e dopo di te ce n'è un altro. Io dico che la salute intesa proprio come condizione del vivere, come libertà di potersi realizzare nel lavoro, come libertà nel senso anche di poter pensare un processo diverso e di essere una persona anche quando sei sul luogo di lavoro e anche per la qualità del lavoro che tu poni, questo è un elemento, consentitemelo, che permette di cambiare la cultura. Perché finché nel senso comune di questo paese esiste il fatto che tutto si può comprare e vendere, che tutto è un mercato e che tutto è comprabile e vendibile, e Berlusconi continuerà a governare per altri 150 anni, non so se è chiaro come punto. E a quel punto lì anche la salute nelle condizioni di fabbrica, comprese le cose che qui sono state dette, verranno fuori, perché è evidente allora che ci sarà sia il ricatto della condizione con 1.000 euro, cosa vuoi che faccia, io ho bisogno di lavorare, ma allo stesso tempo passa l'idea anche sul piano culturale che è meglio fare qualche scambio che non cambiare altre cose. E da questo punto di vista, certo che per affrontare questa situazione c'è un problema di cambiamento anche della nostra azione, anche del sindacato, se non ci vogliamo girare attorno, senza nasconderci che siamo di fronte anche ad un passaggio in cui le diversità tra le organizzazioni sindacali non sono leggere. Se quello che è in discussione è anche un'idea di modello diverso di sindacato. Perché questo è il punto. Quando dei sindacati confederati, e lo dico perché non voglio fare caricature, se abbiamo dei diritti in Italia, se c'è il contratto nazionale, se ci sono le leggi, cioè se abbiamo dei diritti, non è che li ha conquistati solo la FIOM e la CGIL. Non facciamo questo errore, perché sennò ci raccontiamo anche tra di noi delle cose che non sono vere. Se è così è perché c'è stato in Italia un sindacato confederale, e quindi anche con la CISL e con la UIL, che ha permesso di ottenere dei diritti. E se c'è una cosa che in Italia ha determinato anche una condizione diversa rispetto all'Europa e agli altri paesi, è proprio che non si era mai accettato di andare fuori dall'idea di un sindacato confederale. Mentre se la logica che passa è quella che si diventa aziendalisti e corporativi e che il sindacato non è più il soggetto che fa la contrattazione, ma è il soggetto che gestisce attraverso gli enti bilaterali i servizi che dà al lavoro. Guardate che attraverso gli enti bilaterali possono gestire anche la formazione e l'attività per la sicurezza, non so se è chiaro, tranquillamente. E siamo di fronte al fatto che se vogliamo, così come possono gestire le assunzioni, come possono gestire altre cose, è un altro modello, sia sociale sia di sindacato. Per questo rimettere al centro la salute e la sicurezza, inteso proprio come condizione del vivere, dove in realtà il primo elemento di domanda di salute e di sicurezza, se ce la vogliamo dire tutta, è quella di non essere precario, perché il primo punto vero che ti dà salute e sicurezza è di avere una certezza, di avere l'elemento che sul lavoro che fai non solo ti realizzi ma ci puoi anche vivere. E la domanda di salute e di sicurezza che di fondo arriva è proprio quella di non essere precari, la domanda che ti sta arrivando anche dai giovani. Io credo che sia questo il punto che noi dobbiamo affrontare. E allora anche la riconquista di un contratto, secondo me, passa attraverso un'azione che abbia queste caratteristiche. Questo vuol dire proporre anche degli elementi di cambiamento. Molte cose che qui sono state dette, io credo vadano valorizzate, vanno utilizzate, cioè non vorrei banalizzare una discussione, ecco, non vorrei mandare un messaggio sbagliato in questo senso, cioè penso che i suggerimenti, le proposte che sono state fatte vanno tutte accolte. Il problema che vi pongo è tutti assieme valutare quello che sta succedendo, cioè capire se abbiamo la stessa analisi su quello che sta succedendo, perché se così, allora anche le azioni che dobbiamo mettere in campo, anche quelle nuove, anche il rapporto tra come contrastiamo e cerchiamo di rendere inapplicabile, di far saltare gli accordi di Mirafiori e Pomigliano, ma devono stare dentro un'azione più generale. A questo punto devono agire anche sugli elementi di fondo che possono modificare. Perché, continuo a farvi questa domanda, scusate se sono un po' testone, ma perché dopo 20 anni che ho anche la legge, continuo però a avere lo stesso numero di infortuni, lo stesso numero di morti? Non è un punto da porsi? E cosa devo fare? Non per cambiare la legge e peggiorarla, ma per essere in grado di agire in modo che ci sia un elemento diverso. E a quel punto lì, sul piano contrattuale, quali sono i punti? C'è un elemento di risorse, c'è un elemento di capacità, c'è un elemento di avere sì dei luoghi pubblici che ti permettono di poter agire, di poter permettere agli RLS di avere un loro ruolo, delle RSU di avere una loro contrattazione. Allora da questo punto di vista davvero noi dobbiamo anche su questo versante farla diventare una rivendicazione contrattuale. Devono pagare un costo, non so se è chiaro come punto. Non è che possono farsi belle e dire anch'io il rappresentante della sicurezza o la valutazione del rischio, guarda come sono bravo, e il loro tentativo è tentare di applicare la legge per spendere il meno possibile e non intervenire mai sulle condizioni che determinano i disastri e dare la colpa a qualcun altro, perché questo è giusto. Poi, sul piano contrattuale, secondo me, sempre di più, e davvero su questo punto concludo, ma io lo vedo come un elemento decisivo nel rapporto anche con la salute e la sicurezza, è la questione della precarietà e degli appalti. Guardate che se ci pensate un attimo, e non mi pare una forzatura, per quello che leggevo anche ieri sui giornali, il sistema degli appalti e del subappalto, nell'edilizia da quel poco che capisco ancora di più che in altri settori, ma in generale è, diciamo così, quel sistema che ha permesso all'illegalità, 'ndrangheta, camorra, eccetera, di estendersi in tutto il paese e di essere oggi un pezzo strutturale dell'economia reale. Perché la domanda che si faceva qui, mi pare, Franzini, come è possibile che da 17 euro ne fanno a 2,5 e fanno lo stesso lavoro? Bada che in quei settori lì, e in molti casi anche nei nostri settori, se non ti vuoi girare attorno, laddove ci sono molti appalti e subappalti, tu sei di fronte a un fenomeno di questa natura. Perché se uno inizia a, come avviene adesso nelle cose che ho detto alla magistratura, cioè se io inizio le indagini in Calabria e nell'80% dei casi nel seguire dove va a finire l'andrangheta arriva in Lombardia e salta fuori che ormai la regione dove c'è la diffusione dell'andrangheta più ampia del paese è la Lombardia, e noi abbiamo raggiunto un risultato, che c'è l'unità del paese, perché da quel punto di vista lì la mafia e l'andrangheta si è diffusa dappertutto, però siamo di fronte al fatto che un pezzo è diventato un pezzo strutturale dell'economia, e se ci ragionate un attimo, la cancellazione del contratto, la possibilità cioè di non applicare i diritti, di non applicare i contratti, è la condizione che l'ha permesso di entrare. E a quel punto lì anche di contrapposizione. E allora, a maggior ragione, un sindacato, non solo per combattere l'illegalità, ma se vuole riunificare i lavoratori e vuole avere un diritto di contrattazione, si deve porre anche questo problema, che forse i contratti nazionali, così come li avevamo pensati, non sono in grado. E se devo riconquistare un contratto, forse lo devo pensare col fatto che devo unificare i diritti dei lavoratori, devo impedire che ci sia il contratto che lo applico a uno e non a quell'altro, lavorano tutti e due nello stesso posto e fanno un lavoro identico, non so se è chiaro quel punto. Perché se no, a partire dalla testa dei lavoratori, non ci sarà in mente sostanzialmente questa cosa. Io credo che questa è la discussione che dobbiamo fare. E nello stesso tempo credo che sia importante un momento come questo, perché dobbiamo appunto elaborare, decidere delle iniziative e mettere in campo delle cose, e penso anche che sia assolutamente importante la realizzazione della manifestazione del 6, così come credo che sia per noi un elemento da non disperdere i rapporti che abbiamo costruito. Io ringrazio davvero non formalmente tutti quelli che sono venuti qui e che hanno portato un contributo, perché è stata una discussione vera e abbiamo aperto, diciamo così, un rapporto e un cammino comune che deve continuare e che deve, secondo me, realizzarsi anche nelle azioni contrattuali e nella riconquista davvero di un contratto che abbia dentro questo diritto alla contrattazione. Grazie.